al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È un libro originale quello che oggi presentiamo, in certo senso è un libro unico, perché il Papa ha fatto questa intervista, perché ha pensato che parlare alla gente di oggi in un linguaggio anche semplice, colloquiale, su tante questioni che la gente si pone, fosse un buon servizio che egli poteva rendere. Quindi nasce da una intenzione pastorale, da una intenzione di comunicazione semplice, di disponibilità a rispondere alle domande del mondo e della gente di oggi. Questo me l'ha detto ieri sera esplicitamente alla domanda perché lo ha fatto, insomma, ecco, quindi questa è la sua intenzione, rispondere in uno stile colloquiale, semplice, senza parole troppo difficili, a tante domande che la gente desidera fare al Papa.
Ed era la voce del direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, che martedì scorso, 23 novembre 2010, nella sala stampa vaticana appunto presentava il libro Luce del Mondo, Licht der Welt, il titolo originale in tedesco. Il Papa, la Chiesa, i segni dei tempi, una conversazione del Santo Padre Benedetto XVI con Peter Sewald. Il volume, che conta circa 280 pagine, 18 capitoli e un appendice, è curato dalla libreria editrice vaticana ed è frutto, come noto, di una settimana di conversazioni tra il Papa e il giornalista tedesco Sewald, che l'aveva già intervistato più volte da cardinale, conversazioni svoltesi l'estate scorsa a Castel Gandolfo. Come ha detto nella sala stampa l'arcivescovo Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, protagonista di queste pagine appare da subito la Chiesa, la sua presenza nella storia, il servizio che il Papa è chiamato a svolgere, la missione che ancora oggi deve continuare per essere fedele al suo Signore. Una Chiesa che va intesa, come dice il Papa, non come un apparato, ma come un organismo vivente che viene da Cristo stesso. Un pontefice di grande umanità, ottimista, convinto che il suo mandato con la Chiesa sia aiutare l'umanità a rimettere Dio al primo posto, conscio dei suoi limiti umani, ma convinto della forza della Chiesa universale. Un libro dal contenuto vasto che ci fa entrare nel Palazzo Apostolico per seguire i ritmi della giornata del Papa. Scopriamo che non usa la ciclette e che ama i telefilm di Peppone Don Camillo, un libro in cui il Papa spiega il modo con cui considera il suo mandato. All'indomani della sua elezione al soglio pontificio aveva detto: nell'intraprendere il suo ministero un nuovo Papa sa che il suo compito è di far risplendere davanti agli uomini e alle donne di oggi la luce di Cristo, non la propria luce. E qui è tutto confermato in questo volume e approfondito. Le grandi questioni della teologia del momento sono affrontate dal Papa, gli interrogativi sulla Chiesa che emergono nel dibattito pubblico, lo scandalo degli abusi sessuali, la vicenda del fondatore dei Legionari di Cristo, la dittatura del relativismo, la nuova evangelizzazione dell'Occidente secolarizzato, il rapporto fede-scienza, l'ecumenismo, il dialogo con gli ebrei e la questione della beatificazione di Pio XII, il caso Williamson, il dialogo con l'Islam, celibato, sacerdozio femminile, omosessualità. Come ha detto l'arcivescovo Fisichella, siamo dinanzi a un Papa che non si sottrae a nessuna domanda, che tutto desidera chiarificare con un linguaggio semplice e profondo e che accetta con benevolenza tutte le provocazioni insite in questi temi. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Alvaro D'Amico che è in console. Saluto anche Maria Serena Tullio ed Elena Colson che sono in regia per parlare del libro intervista a Benedetto XVI firmato da Peter Sewald. Siamo in studio con Aldo Maria Valli, giornalista e scrittore vaticanista del TG1. Buon pomeriggio, ben trovato.
Grazie, buon pomeriggio a voi, grazie Fabio.
Per iniziare proprio questa conversazione riascoltiamo con te un passaggio proprio della conferenza stampa di presentazione in cui l'arcivescovo Fisichella cita proprio Benedetto XVI e cita una frase molto forte che è contenuta in questo libro. Ascoltiamo.
Dalla pacatezza delle risposte e dallo sviluppo del suo argomentare, ciò che emerge in maniera netta è soprattutto la spiritualità che caratterizza la sua vita, tanto da lasciare ammutoliti. Risponde il Papa. fin dal momento in cui la scelta è caduta su di me, sono stato capace soltanto di dire solo questo: Signore, cosa mi stai facendo? Ora la responsabilità è tua. Tu mi devi condurre. Io non ne sono capace. Se tu mi hai voluto, ora devi anche aiutarmi. Chi legge si arrende. O si accetta la visione della fede come un autentico abbandonarsi a Dio che ti trasporta dove vuole Lui, oppure ci si lascia andare alle interpretazioni più fantasiose che caratterizzano spesso il chiacchiericcio clericale e non solo. La verità però sta tutta in quelle parole. Se si vuole capire Benedetto XVI, la sua vita, il suo pontificato, bisogna ritornare a questa espressione.
Aldo Maria Valli, sei d'accordo con questa lettura data dall'arcivescovo Fisichella? Come secondo te il Papa vede il suo ministero in questo libro intervista?
Ma guarda, secondo me proprio il fatto che il Papa parli della sua autocomprensione del pontificato è uno degli aspetti più interessanti di questo libro. L'attenzione nei giorni scorsi degli osservatori si è appuntata molto sulle frasi riguardanti l'uso del profilattico, lo sappiamo, titoli di giornali, articoli, però è una questione, lasciatemi dire, secondo me alquanto collaterale. E nei confronti di un pensatore, di un intellettuale, di un teologo come Ratzinger, occuparsi soltanto di questo, se mi passi il paragone, è un po' come avere a disposizione una Ferrari e usarla come una Topolino, una 500, ecco. E in realtà questo è un libro che dà spazio alla ragione, e che è tutto da gustare in questi termini. Mi ha colpito molto, per esempio, il suo tornare sulla questione della verità, che secondo me è veramente centrale in questo pontificato. Ecco, il Papa dice: non riduciamo la ragione umana soltanto a ciò che è sperimentabile sulla scorta dell'insegnamento illuministico, che ha ridotto la ragione soltanto a questa dimensione così limitata. Se l'uomo non cerca la verità, che cos'è? Non è veramente uomo. Noi, questo rapporto è dentro di noi, la verità va cercata, va indagata instancabilmente, e questo ribadisce. Dice: è chiaro, la verità può farci paura perché, scrive a un certo punto, è un concetto problematico. In passato si è abusato e si abusa ancora oggi della verità, e a causa della verità si arriva all'intolleranza, si sono commesse atrocità, si commettono atrocità, e tuttavia, dice, metterla semplicemente da parte perché ritenuta irraggiungibile ha effetti veramente devastanti. Ecco, qui siamo secondo me nel cuore dell'insegnamento di Benedetto XVI e di questi suoi 5 anni ormai abbondanti di pontificato. E poi questo suo vedere il Papa come quasi un martire, che lui usa proprio questa espressione: il fatto che i primi papi siano stati martiri ha il suo significato. Essere papa non significa porsi come un sovrano colmo di gloria, quanto piuttosto rendere testimonianza a colui che è stato crocifisso, e in nome di questa testimonianza si va incontro anche a persecuzioni. E Benedetto XVI ne sa qualcosa, quante volte è stato attaccato in questi anni. E poi ancora questo suo atteggiamento di fronte allo scandalo pedofilia, molto umano, molto sincero. Una crisi grande la definisce, qualcosa di sconvolgente per tutti noi. È stato come se il cratere di un vulcano avesse improvvisamente eruttato una grossa nube di sporcizia che insudiciava e rabbuiava tutto. Non si nasconde mai veramente Benedetto XVI in questo libro, e proprio a proposito di questo grave scandalo dice: occorre la purificazione dei cuori, ma anche la punizione dei colpevoli, proprio nel nome della verità, perché della verità fa parte anche il fatto che devo punire, parla in prima persona, io devo punire chi ha peccato contro il vero amore. Quindi sono veramente argomenti grandi, di grande respiro.
Ecco, c'è una serie di luoghi comuni che riguardano proprio la figura del pontefice, in particolare quella di Benedetto XVI. Tra questi luoghi comuni c'è quello di un papa conservatore. In questo libro Benedetto XVI dice: è importante che cerchiamo di vivere e pensare il cristianesimo in modo tale che assuma la modernità buona e giusta, e dunque si allontani e si distingua da quella che è diventata una controreligione. È un passaggio, secondo te, veramente importante.
Molto importante, hai fatto bene a ricordarlo. E sotto molti aspetti sorprendente, ma per chi non conosce veramente Benedetto XVI il suo pensiero, quando lui dice che dobbiamo sapere che la modernità non consiste certo solo di negatività, e che d'altra parte sotto le nuove sollecitazioni anche il cristianesimo può sviluppare una creatività del tutto nuova. Questo è il vero Benedetto, che è una persona aperta al confronto, certo a partire da concezioni molto precise, ma non è affatto quel conservatore chiuso e passatista che tante volte abbiamo dipinto. E ricordiamo anche quanto dice a proposito dei mass media. Lui è stato veramente nel mirino dei mezzi di comunicazione, soprattutto in questi ultimi 2 anni, proprio a causa dello scandalo pedofilia. Eppure lui, sentite che cosa dice, scrive che quasi con accenti di gratitudine nei confronti della stampa, fin tanto che si tratta di portare alla luce la verità, dobbiamo essere riconoscenti, dice, nei confronti dei mass media. Certo, c'è stata animosità nei miei confronti, però dice, ma i media non avrebbero potuto dare quei resoconti se nella Chiesa il male non ci fosse stato. E quindi una missione veramente tanto semplice quanto sconvolgente per chi pensa che ancora questo sia il pastore tedesco a guardia della dottrina della Chiesa. Quello che non deve mai accadere, scrive, è che si fugga e che si faccia finta di non vedere e si lasci che i colpevoli continuino nei loro misfatti. Quindi altro che appunto la persona che nasconde o che si rifugia in un passato che non c'è più. Guarda davvero la realtà, fa i conti con questa realtà.
Eppure Valli nel libro si torna anche ovviamente sul concetto della dittatura, del relativismo, si torna sui temi cari a Benedetto XVI come il rischio di un ritorno, anzi la realtà è già questa, lo dice il Papa, di un ritorno a certe illusioni illuministiche. E il Papa dice: nessuno è costretto ad essere cristiano, ma nessuno deve essere costretto a vivere secondo la nuova religione. La nuova religione è proprio quella che crede che con il razionalismo si può capire quello che è giusto e quello che non è giusto.
È proprio così, sì, e credo che anche qui tocchiamo il cuore del suo insegnamento. Noi, ecco, dobbiamo pensare a questo Papa come a qualcuno che sta parlando per noi, sta parlando per tutti, credenti e non credenti, e soprattutto per chi ha responsabilità educative, per chi ha a che fare con i giovani, ci pone questioni che riguardano il nostro oggi e il nostro domani.
Ci ha raggiunto al telefono, lo salutiamo e lo ringraziamo, il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara. Buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio anche a voi.
Ferrara, le chiedo proprio una sua recensione di questo volume intervista. Lei ha già scritto qualcosa e ha anche ricordato che si tratta di un volume in cui abbiamo un pontefice che ricorda, sottolinea e riconosce gli errori commessi da lui e dalla Chiesa.
Sì, ma io trovo molto bello il colloquio ininterrotto del Papa con questo giornalista ex comunista, ex ribelle del 68, Peter Sewald. Ne aveva scritti già 2 veramente abbastanza straordinari nella sua veste di cardinale. Adesso gli parla a Castel Gandolfo come Papa, 5 anni dall'inizio del suo pontificato, e questa intervista mantiene quel carattere di freschezza, di sincerità, di informalità che avevano le altre, e anche quella capacità, diciamo, di penetrazione dei problemi del nostro tempo visti dal soglio di Pietro, quindi diciamo da una prospettiva molto alta. Diciamo che il Papa, anzi Ratzinger, diventando Papa, non ha perso la presa, quello sguardo acuto, intellettuale e critico sulle cose, molto poco professorale, nonostante quello che si dica di questo Papa. Il libro è molto bello, c'ha molte cose, molti spunti, però c'è un po', mi sembra, una svolta su un punto che io considero decisivo. Per me la grandezza, per me che sono, diciamo, non faccio parte della Chiesa Cattolica, anche se amo la fede dei credenti, penso che lo spazio della religione non sia solo privato ma debba essere pubblico, credo che l'Occidente e in genere il mondo non si reggano in piedi senza un rapporto fecondo e forte con la testimonianza cristiana. Ecco, però la grandezza di questo Papa per me è stata essenzialmente quella di avere, sia come teologo di Giovanni Paolo II e capo della Congregazione per la Dottrina della Fede, sia come pastore oggi, di avere diciamo, posto il problema della ragione, insomma, ecco, la fede come logos e l'incontro tra la ragione e il credere, tra la ragione e la fede. Ora, questa cosa si è esemplificata in quel rovesciamento dell'adagio giusnaturalistico. I giusnaturalisti dicevano bisogna fare come se Dio non ci fosse, perché se vogliamo costruire una cultura laica del diritto bisogna fare come se Dio non ci fosse, perché bisogna liberare la società dal vincolo, diciamo, teocratico che era molto forte nell'epoca della cristianità. Il Papa fa il contrario, oggi non c'è più la cristianità, i cristiani sono una minoranza, il Concilio Ecumenico Vaticano II ha riformato molti elementi, non soltanto della liturgia, ma insomma dell'essenza stessa, della presenza della Chiesa nel mondo, pur naturalmente nella ermeneutica della continuità, cara Ratzinger. Allora, oggi bisogna fare il contrario, oggi che il mondo è ampiamente secolarizzato, bisogna fare come se Dio ci fosse. Nel dire questo, il Papa ha fatto un appello all'intelligenza, un appello alla razionalità dell'uomo, cioè devi costruire un'ipotesi di vita, di società, di etica e di etica della vita nell'epoca delle biotecnologie, nell'epoca del grande avanzamento scientifico che apre, schiude nuove possibilità ma al tempo stesso impone nuove schiavitù, e devi fare come se Dio ci fosse, quindi devi, ora in questo libro mi pare che questo elemento ci sia meno, cioè il Papa ha deciso che la priorità di Dio, così lui la chiama, in un capitolo molto bello peraltro, la priorità della fede, la priorità della testimonianza di fede deve diciamo ritornare sul palcoscenico della Chiesa Cattolica, della Chiesa Universale, cioè noi siamo il popolo che crede, il popolo della fede, non smettiamo per questo di polemizzare, lo dicevate appena adesso, contro il relativismo morale, non smettiamo di naturalmente dire le ragioni della nostra fede, quindi di avere un contatto forte con la ragione, ma la priorità è ciò in cui noi crediamo. Ecco, il Papa che mi aveva più suggestionato, il cardinale, il teologo, l'intellettuale del Novecento, così grande, così, che mi aveva più suggestionato, era quello che non è che naturalmente mettesse da un canto la fede, non è che mettesse da un canto la testimonianza cristiana, ma certamente faceva insorgere un po' come uno scandalo del nostro tempo il fatto, va bene, fate pure che Dio non ci sia, tenete pure in conto una prospettiva, diciamo, pensate come volete, siate anche fuori, diciamo, dalla nostra dimensione di fede, ma ragionate, ci vuole un rapporto col trascendente elaborato in termini di razionalità. Questa cosa la sento meno presente nel libro del Papa.
Seppure è un libro dove si ripete più volte che lo scopo della Chiesa e del Papa è aiutare l'umanità a rimettere Dio al primo posto.
Appunto, insomma, ovviamente sarei un imbecille se pensassi che il Papa ha in qualche momento, anche solo come cardinale, rinunciato a questo che è, diciamo, come si dice, appunto, si dice anche nel libro il core business della Chiesa Cattolica. È ovvio che testimoniare Dio, testimoniare l'incarnazione, testimoniare la resurrezione, insomma l'annuncio, il Vangelo, la buona novella, nessuno mette in discussione questo, ma oggi in Occidente è più importante questa dimensione intima, come dire, che scaturisce dal profondo abissale di ciò che è la fede, quindi che si interseca con la coscienza dei singoli e poi costruisce sulla fede, la fede di comunione, la fede di comunità. È più importante questo, è più importante il discorso pubblico della religione in termini di razionalità. Ecco, il Papa che predica la sua fede è comunque un grande Papa, perché è un Papa che la predica con le parole che conosciamo, parole splendide, basta sentire la catechesi del mercoledì in San Pietro, ma oggi quell'elemento un po' di scandalo in senso evangelico, cioè quella cosa che colpisce, che in qualche modo rompe i vecchi schemi, presentarsi cioè come il Papa della ragione, il dialogo con Habermas, no? Cioè, il dialogo con Habermas cos'era? Era: tu sei un secolarista, tu sei probabilmente anche un ateo, tu filosofo tedesco, io sono il cardinale Ratzinger. Bene, ci mettiamo attorno a un tavolo e discutiamo. Come discutiamo? Non sono io che ti dico, che ti testimonio la mia fede, no, siamo in due a fare, a elaborare un pensiero comune, razionale, universalmente umano, appartenente quindi in qualche modo a una sfera che si è convenuto di chiamare dell'illuminismo cristiano, ci mettiamo dentro l'orbita della ragione e a quel punto, come dicevate prima, arriveremo alla conclusione che una ragione che non conosce il mistero, che non conosce cioè il proprio limite, che pretende in modo totalizzante di assorbire tutto l'uomo, è una ragione fanatica, è una ragione che diventa intollerante, è una ragione che non può fondare una società buona e una vita buona. Questo è il grande esperimento del Papa, razionalista in un certo senso e tra virgolette, che mi aveva molto affascinato, e nel quale ho molto creduto. Ora non dico affatto che tutto questo sia scomparso, ma l'accento è ritornato su una dimensione più spirituale, più intima, più introspettiva. Ecco, è un libro in cui, partendo anche dalla questione dei peccati carnali, degli abusi carnali di una parte del clero, eccetera, si sente che il pastore ha la necessità in questo momento di ricoverare nell'ovile il suo gregge e di proteggerlo dalle ombre e dai lupi. È il suo mestiere, quindi io non contesto questo, ma a me come intellettuale laico, come persona affascinata più ancora dalla Chiesa, ecco, non avendo io il dono della fede, più ancora dalla Chiesa come istituzione, come storia, come cultura, come biblioteche, come pensiero teologico, che dalla fede stessa, qualcosa mi comincia a mancare.
Grazie Ferraro per questa analisi originale, grazie davvero.
Prego, grazie a voi, arrivederci.
E noi torniamo in studio con Aldo Maria Valli, giornalista e scrittore vaticanista del TG1, per forza un commento a queste parole del direttore Ferrara, che come al solito non sono banali e che forse vanno anche un po' oltre i tempi di un commento così radiofonico immediato come il nostro, però ecco, un commento devo chiedertelo per forza.
Ferrara ha ragione, questa dimensione è meno presente nel libro, ma credo questo dipenda da due fattori. Il primo, che si tratta di un libro intervista e quindi è l'intervistatore che guida un po' il Papa verso gli argomenti che più gli stanno a cuore, e da giornalista Peter Sewald ha privilegiato alcuni temi che sono più nella disponibilità, ecco, di un grande pubblico. E il secondo fattore è che forse il Papa ha sentito l'esigenza di ribadire alcuni principi proprio pastorali attorno al suo mandato, al significato del suo mandato, perché proprio pensando al grande pubblico al quale è destinato questo libro, non si può immaginare che sempre sia possibile svolgere ragionamenti su un piano filosofico e teologico così elevato e complesso. Certo, la questione di cui parlava Ferrara è centrale nel pontificato e resta centrale. E fra l'altro mi fa venire in mente che davvero è stato un delitto impedire al Papa di parlare all'Università della Sapienza di Roma, dove lui voleva arrivare proprio a questi problemi. Cioè la sua proposta del vivere velutis Deus daretur, cioè come se Dio esistesse, alla fine riguarda il nostro problema della società contemporanea, cioè attorno a che cosa noi tutti ci possiamo aggregare, che cosa ci tiene assieme veramente credenti e non credenti, uomini di fede e uomini non di fede religiosa. Questa è una società che rischia la spaccatura, lo vediamo tutti i giorni, che rischia lo sfaldamento proprio per la mancanza di qualcosa attorno a cui aggregare tutti quanti. Questa è la sua grande proposta, che lo ha portato poi in tempi più recenti a quell'idea del cortile dei gentili in cui il confronto dovrebbe svolgersi, e proprio uno dei dicasteri più importanti, quello della cultura, è impegnato in questo lavoro attualmente. Però, ecco, ribadisco, forse il Papa ha preferito in questo libro affidarsi a una dimensione più pastorale e raccontare anche se stesso, come lui stesso vede il pontificato, e questo per mettersi dalla parte di un pubblico più vasto.
Aldo Maria Valli, tra Tra l'altro tu hai scritto recentemente un volume che si intitola La verità del Papa, perché lo attaccano, perché va ascoltato, per le edizioni Lindau. Nel libro intervista di Peter Sewald più volte si parla del fatto che ci sono degli attacchi alla Chiesa. Il Papa ammette gli errori della Chiesa, ma ricorda anche, e lo fa anche Peter Sewald nelle sue domande, che esiste proprio un'animosità verso la Chiesa cattolica nel mondo, per certi versi anche irrazionale, che si può addebitare anche ovviamente alla presenza del maligno. E in tutto ciò ci sono molti luoghi comuni, l'abbiamo detto, che hanno riguardato il Papa, eppure nell'umanità del pontefice che viene fuori da questo volume vengono fuori degli accenti anche banali, semplici, che riescono davvero a smontare tanti pregiudizi. Un episodio che citavamo prima a microfoni spenti, l'episodio del ricorso al camauro, il cappello invernale che il Papa ha indossato una volta in piazza San Pietro. Quando lo indossò ci fu chi disse: ecco, il Papa vuole restaurare antiche abitudini, vuole rivedere il Papa re, eccetera. E qui racconta con una semplicità disarmante che se lo mise in testa perché aveva freddo.
È proprio così, ho trovato questo cappello, era disponibile, io ho freddo la testa e ho usato il cappello senza pensare assolutamente che con questo avrei lanciato un messaggio preconciliare. A volte siamo proprio noi giornalisti, noi osservatori, che ci facciamo dei problemi inesistenti nella nostra voglia di suscitare sempre sensazione. Ma ecco, questo livello personale che attraversa tutto il libro è molto bello, per cui consiglio la lettura del volume, anche dove ad esempio lui parla dei suoi limiti, a proposito anche del confronto che molto spesso viene inevitabilmente ribadito, confronto con il predecessore, con il grande Giovanni Paolo II. Lui dice: io non ho mai cercato di imitare Papa Wojtyła, non è possibile, siamo due persone molto diverse, e a un certo punto dice: quel che posso dare do, e quel che non posso non cerco nemmeno di darlo. Ecco, un'ammissione molto umana, lui è consapevole dei suoi limiti, anche fisici, anche dovuti all'età, è stato eletto in un'età molto più tarda rispetto a Papa Wojtyła, ma questo ce lo presenta proprio nella sua dimensione di tutti i giorni, e credo che sia davvero apprezzabile, soprattutto dopo che tanti tanti pregiudizi sono stati rilanciati a proposito di questo Papa, che se poi invece viene avvicinato, noi sappiamo bene quanto sia una persona mite e soprattutto molto semplice.
Io ringrazio Aldo Maria Valli, giornalista, scrittore e vaticanista del TG1, grazie per essere stato con noi. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra diretta di oggi, il libro intervista di Peter Sewald con Benedetto XVI, Luce del Mondo, il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi, presentato proprio nei giorni scorsi in sala stampa. Da Alvaro D'Amico in console, da Maria Serena Tullio, da Elena Colson in regia e da Fabio Colagrande al microfono, ancora buon ascolto.